risolversi affettivamente. Un passo cruciale, concreto, pratico nel mio percorso personale è stato quello della bonifica, uscire da quelle relazioni, da quelle dinamiche di relazione che alla fine non portano a niente. Pulire lo sguardo, pulire il cuore per poter entrare veramente in un amore grande. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, podcast di 5 pane e 2 pesci. Al microfono Francesco. Oggi ho il desiderio di invitare qua Marta.
Ciao a tutti.
Per parlare di questo argomento della bonifica. Che Marta ci ha pure scritto la newsletter. E oggi vorremmo approfondire tutto questo discorso perché è sicuramente un argomento abbastanza caldo e a tratti incomprensibile. Oggi vogliamo un attimo approfondire e capire veramente da dove parte, perché, a che serve, tutto questo. Anche perché nella newsletter è scritto che te l'ho detto io di farlo, quindi sembra che si sia chiesto il negriero che ha detto adesso tu fai la bonifica.
Più o meno.
Allora... innanzitutto, secondo me, ti dovresti un minimo presentare, perché non tutti ti conoscono, quindi magari ci dici un attimo perché stai qua, quanti anni hai, qual è la tua esperienza, diciamo, lavorativa, eccetera, eccetera, così sappiamo chi sei.
Allora, sono Marta, da un anno e mezzo vivo alla Baita, ho 27 anni appena compiuti, freschi freschi. E allora, prima di venire qui lavoravo come assistente sociale e in contemporanea studiavo anche per completare il percorso di studi, e poi per una serie di cose ho lasciato il lavoro per dedicarmi all'università, per dedicarmi un po' di più, avere del tempo per me stessa, e poi il Signore ha fatto un po', ha incastrato un po' di cose
e alla fine
e mi sono ritrovata qua.
Allora, il motivo, diciamo, nella newsletter ho scritto io, hai scritto tu, insomma, ho scritto io l'introduzione e poi lei l'hai scritto tu, che è un percorso di guarigione del cuore. Mm-hmm. Questo qua di stare alla Baita, ma senza entrare adesso nel dettaglio. Però sarebbe bello che ci spiegassi che cosa vuol dire per te personalmente guarigione del cuore, senza appunto entrare necessariamente in dettagli personali, però per far capire un attimino di cosa stiamo parlando.
Allora, innanzitutto quando sono arrivata qui non avevo ben chiaro ancora su che strada mi avrebbe portato questo percorso, questa esperienza. Sono arrivata più con una necessità di prendermi un tempo per me stessa e per stare con il Signore. E questo è stato, diciamo, il punto di partenza. La grande rivelazione per me è stata vedere come passo dopo passo, più stavo con il Signore, più guarivano delle parti della mia storia, guarivano delle ferite, emergevano anche delle cose che non avevo immaginato, delle cose che pensavo di aver già risolto, e quindi pian piano è stato, ovviamente molto, molto lentamente, con anche tanta fatica, però è stato un continuo guarire, un continuo scoprirsi, un continuo conoscersi grazie a questo rallentare, a questo vivere in modo molto semplice e stando con il Signore, che significa stando in preghiera. Quindi un po' questo, quello che vedo che si sta compiendo.
La mia vita alla Baita porta a tutto questo.
Se ci stai dentro, sì.
Allora, la Baita, tra l'altro volevo chiarire che abbiamo fatto questo episodio in cui abbiamo detto che la Baita veniva chiusa, ed è effettivamente così, nel senso che per quest'anno purtroppo non ci sarà l'occasione di fare Ora et Labora, e appunto per i vari vicissitudini che abbiamo già raccontato non c'è ancora l'acqua, e tutti i guai che sono successi da quest'estate in poi comunque sono rimasti, però Marta e Anna Chiara, che stavano già lì, continuano ad abitare lì. A un certo punto, parlando con Marta, soprattutto l'anno scorso, appunto come dice lei, no? Che tante cose poi emergono nel cammino, uno arriva con un'idea e poi si ritrova che magari deve fare altro, o comunque deve fare anche altro. Questo è successo sicuramente a me nel mio cammino personale, ma vedo appunto che anche appunto con te, quando abbiamo fatto i vari passi, questa cosa qua è emersa. E una cosa che è emersa è sicuramente una necessità così di entrare in relazione, no? Con i ragazzi, c'è il desiderio comunque di, giustamente, di fidanzarsi, stare con un ragazzo, eccetera. L'anno scorso eri fidanzata, comunque non qua, eri fidanzata, cioè sei già venuta fidanzata. Però poi, quando poi le cose sono un po' cambiate, è rimasta un po' subito questo desiderio di ripartire magari in una storia, e soprattutto anche l'approccio con i ragazzi è sempre stato, non so come dire, sempre un po' con quel pensiero lì, no? Non so se esagero nel dire così. Questa è sicuramente una cosa che io ho vissuto in prima persona, perché io, appunto, questa è una cosa che tanti anni che non raccontiamo più, però a me mi hanno affibbiato che ero il sostenitore massimo esponente della teoria della liana. La teoria della liana è che tu non ne lasci una finché non ce n'è un'altra. E
Giusto.
quindi io praticamente andavo avanti in queste storie, relazioni affettive, così. Come capitava, stando con una ragazza, poi finiva una storia, ne cominciava un'altra, in una continuità senza senso, fondamentalmente, perché le mie storie iniziamo tutte alla stessa maniera. Gruppo di amici, ci sta la ragazza che ti piace, tu gli piaci, così, allora ci scappa il bacio e parte una storia. Storie che comunque possono, cioè, sono state anche impegnative, cioè anche un anno, 2 anni, 3 anni, cioè, quindi non è che erano avventure di una serata. E questo l'hai raccontato bene anche tu nella newsletter, no? Che anche tu ti fiondavi poi in storie anche lunghe e impegnative. A un certo punto, quando invece per la prima volta ci ho avuto 22 anni, non lo so, una cosa di 23 anni, no, 22 anni forse, ho sentito parlare di risolversi effettivamente, di vivere un'affettività appunto piena, risolta, consapevole, la prima cosa che mi disse il frate fu proprio: tu sei infidanzabile, perché questa dinamica che hai di lasciare, prendere, entrare in storia, uscirne, eccetera, indica, è un campanello d'allarme per qualcos'altro. In qualche maniera tira fuori una tua paura, tira fuori una tua insicurezza, una tua difficoltà interiore, che magari a parole non sai dire o che non senti neanche, però i fatti invece lo gridano. Sei infidanzabile perché finché tu non ti centri in te stesso e non impari a coltivare relazioni gratuite in particolare con le donne, per me, non puoi entrare in una relazione. E in questo il frate ci ha visto molto lungo. Perché chiaramente una cosa è incontrare delle ragazze o insomma delle altre persone con il pensiero: ma magari qua potete trovare quello buono o quella buona. Altra cosa è entrare in relazione semplicemente per il piacere di incontrare un'altra libertà. Con questo veto del frato, della bonifica, a me mi si è aperto un mondo, perché la pulsione, se vuoi, a conoscere le ragazze c'era sempre. C'era famoso questo evento della Marcia Francescana del 2002, in cui io ho conosciuto tutte le ragazze del gruppo. Ed era sempre la stessa: piacere, sono Francesco, come ti chiami tu, quanti anni hai, eccetera. Comunque sono bonifica. Era ridicolo questa cosa che dicevo, ma era un modo per mettere chiarezza, no? E effettivamente io in quell'occasione là ho avuto modo di conoscere un sacco di ragazze interessantissime, che poi sono andato a trovare dopo la marcia da Napoli a Bassano del Grappa, che tra l'altro dopo ho capito che forse questo poteva alimentare anche un po' di ambiguità, ma non me ne rendevo, ero molto sincero, cioè molto naif in tutto questo. Però lì si è messo in moto questo meccanismo di conoscere l'altro per quello che è, senza metterci un'aspettativa, così che ho avuto modo di conoscere Alessandra per più di un anno prima di pensare che potesse iniziare qualche cosa tra di noi. E questa è stata una grande svolta. E quando sono entrato poi in relazione con Alessandra, il mio cuore era totalmente cambiato. E sicuramente era il cammino personale, e sicuramente era la preghiera, e sicuramente era tutte quelle cose là, va bene, lo spirito che continuava a scavare, sicuramente, però secondo me, per me un passo concreto è stato proprio quello di darmi l'opportunità di entrare in relazione con le ragazze in maniera libera, cioè in maniera del tutto gratuita, cioè senza cercare poi di portarmi a casa qualcosa. E quindi con Marta, dopo appunto che questa famosa storia, insomma, ha preso una piega diversa da quello che uno si aspettava, io ho detto: Marta, tu mo
Basta.
basta. Qual è la tua esperienza? Cioè, qual è stata la tua reazione nei confronti di questa proposta? Perché l'hai accettata e insomma, quali sono stati i primi passi?
Allora, la mia reazione subito non è stata così accogliente, positiva, nel senso non riuscivo a vederne il motivo, il perché potesse essere quella la soluzione, anche perché poi dopo aver visto tante storie ripetersi sempre uguali, comunque le modalità sempre le stesse, dicevo, boh, vabbè, forse sono io che sono così.
No, giusto, questa è la cosa importante che dice, sapete quando tu sei quella persona che attrae sempre gli stessi o casi
Esatto.
umani o casi disperati o gente, non so, il bello e tenebroso oppure quello schivo, io sempre quelli mi becco, eppure
Esatto.
tu ti beccavi sempre.
Sempre, sempre quelli, tutti con lo stampino, cioè, ma apparentemente tutti molto diversi, però poi se andavi a vedere proprio bene bene, c'era sempre quella caratteristica che tornava sempre in tutti.
La puoi dire qual è la cattrilla capita?
Ma
Si può dire?
Oddio, così su due piedi? No, non si può dire,
Non
dai.
si può dire, va
Tralasciamo,
bene.
tralasciamo i dettagli, dai.
Va bene, però ci sta, l'hai riconosciuto questo filo rosso e secondo te perché tornava sempre lo stesso filo rosso?
Perché io andavo sempre alla ricerca di quello, anche se lo facevo inconsciamente, perché il punto, ci pensavo mentre raccontavi un po' tu la tua esperienza, il punto è che la cosa assurda per me era che nessuno mi aveva mai aperto uno spiraglio di possibilità che le relazioni potessero farsi essere in un altro modo. E quindi io vedevo che funzionavo così, vedevo che le mie relazioni funzionavano più o meno sempre così, quindi dicevo, vabbè, allora è così. Non mi sono posta troppi dubbi, troppe cose. E quindi continuavo, cioè, senza la bonifica avrei continuato anche a cercare proprio quella stessa modalità. Quello carino, ti piace, ti dà un po' di attenzioni e vabbè, dai, non è male, si può fare.
Infatti, cioè, questa cosa che dici, secondo me, è molto, molto è importante. Cioè, c'è un aspetto umano che proprio è lo zoccolo duro delle nostre relazioni. Cioè, noi cresciuti in una certa maniera con delle esperienze, con il nostro corpo, con il nostro DNA, con i nostri genitori, con i nostri zii, con i nostri fratelli, impariamo a interagire in un certo modo. Noi non siamo quello, però abbiamo imparato quello. Così che diventa qualcosa di così caratteristico di noi che appunto perdiamo la lucidità nel capire che quella invece è semplicemente una modalità che ci si può lavorare, si può cambiare. Magari è stata una modalità funzionale fino a quel momento lì, però quel momento lì ma non è più utile per quello che devi fare. Sì, no, questa è una cosa che secondo me tralasciamo nel pensiero tantissimo e non ci rendiamo conto fino in fondo. Comunque anche per me è stato come dici tu, cioè non aver mai sentito nessuno parlarti del fatto che, no, guarda che a me proprio la cosa è successa con Mimmo Marmiento, che mi disse, ma guarda che tu una ragazza te la puoi scegliere, cioè nel senso non è quello che passa al convento. Lo so che mi rendo conto che questa affermazione può sembrare ovvia. E magari detta così è ovvia per tutti, ma se ci pensi bene, forse non è ovvia proprio per tutti. Perché appunto, nella mia grande insicurezza nel iniziare una storia d'amore, prendevo quello che passava, nel senso non me lo lasciavo scappare perché a me chi mi si piglia?
Chissà quando passa di nuovo poi.
Esatto, questa qua in fondo non è male, ma manco me lo dicevo che non era male, cioè alla fine seguivo ormone cambia colore, quello che c'era, se mi tirava andava bene, se non mi tirava non mi piaceva, ciao, passiamo oltre, no? Aspettiamo il prossimo treno. Però quando passava quella buona non ti facevi troppe domande, il punto è se ti piace o non ti piace, lì per lì. Ma questo non ha niente a che vedere poi effettivamente con questa persona, dove sta andando, cosa pensa, come si muove, quali sono le sue decisioni, come interagisce realmente con te, come entra in intimità con te, eccetera, tutta una serie di cose. Invece come Marmiento tiro fuori proprio questo discorso qui, che no, invece la compagna della tua vita è la tua compagna di cordata in cui insieme scalate la montagna della vita, mirando allo stessi obiettivi, alla stessa meta. Tutto questo discorso per me era un inedito, mai sentito. Però è un discorso che quando lo ascolti e sei sufficientemente pronto, non è che devi essere arrivato, però un minimo sgrezzato, diciamo così, attacca subito. Perché a quel punto, come in un Tetris, tutti i pezzetti vanno nel punto giusto e il quadro diventa completo. E lì, nel mio quadro, si è focalizzata l'immagine di Alessandra. Con Alessandra non c'è stato un innamoramento travolgente, pieno di passioni, a Romeo e Giulietta, capito? Che le nostre famiglie si odiavano, ma noi invece, ecco, non è andata per niente così. Per me è stato un momento proprio di realizzazione, proprio razionale. Cavolo, ma potrebbe essere veramente lei? Questa è una cosa che non, a me non me l'aveva detto mai nessuno.
No, infatti, cioè a me è successa la stessa cosa, ascoltando e seguendo un po' i vostri video, i vostri podcast prima di conoscervi personalmente, in cui, cioè, per la prima volta, per esempio, ho iniziato a sentir parlare di castità, che nella teoria
Lo
sì,
sappiamo tutti che
sappiamo
cos'è.
tutti che cos'è, però poi nella pratica non lo fa nessuno. E la prima volta che l'ho sentita ho detto: ah, cavolo, però. Forse detta così ha un perché, perché finché ti senti dire no, vabbè, però mi raccomando, se vai a letto con qualcuno che sia quello giusto, fai attenzione perché poi è una cosa profonda, eccetera. Però dici, vabbè, quello giusto, insomma, è il mio fidanzato, gli voglio bene, può andare bene così,
È
no?
tautologica la cosa perché praticamente quello giusto è forse la domanda più difficile a cui
Esatto.
rispondere, capito? Quindi
Però, cioè, almeno per me, io pensavo, vabbè, ci vogliamo bene, stiamo insieme da un po' di tempo, le cose
e poi
funzionano,
c'è la frase che male c'è.
che male c'è? In fondo si può fare. E invece poi sentire anche un punto di vista differente, cioè, ok, non va bene perché, e il perché ha un fondamento, non vabbè, se è quello buono, dai, se vi volete bene, allora si può fare. Quella è stata, per esempio, per me la prima scintilla che mi ha fatto dire: ma forse c'è qualcosa di più. Però, come dicevi tu, il terreno non era pronto ancora, non è bastato per attecchire, perché poi mi sono discostata magari da un certo tipo di relazioni, e però poi subito dopo, comunque io non avevo fatto un cambiamento, non avevo metabolizzato veramente quella cosa. E quindi poi mi sono incastrata, sono ripartita con lo stesso copione e con un'altra relazione. E quindi poi il tuo stop è arrivato proprio nel momento in cui, all'ennesimo copione, io però avevo già metabolizzato più di una cosa, avevo iniziato a vedere che le cose non combaciavano più tanto, che me le stavo un po' costruendo io.
Ma infatti secondo me tutto questo discorso adesso tirato fuori la castità, giustamente, castità, bonifica, tutte queste cose qua non sono delle regole imposte dall'alto, così che scese dal cielo, no? Bensì sono degli strumenti perché le cose non funzionano. Cioè se le cose ti vanno bene così come stanno, vai. Vai, vuoi andare a letto con 10 ragazzi o con quello giusto o non lo so, o vuoi cambiare storie non, finché non, la roulette russa non arriva, capito, a quello. Non lo so, cioè per me Ognuno può fare quello che vuole. Nella mia vita posso dire che questa cosa non ha funzionato. E quindi, se non ha funzionato per me e vedo che non funziona per tante altre persone, una per tutte, qua Marta di fronte a me che sta parlando, incomincio a dubitare, insomma, che funzioni tanto bene questa roulette russa. Magari a qualcuno va bene, non lo so. Magari qualcuno invece ci rimane secco, non lo so, ecco. È così la roulette russa, finché gira, gira, quando poi gira male parte il colpo. Quindi non lo so. Fammi capire qual è stata forse la più grande difficoltà iniziale di... Ma l'abbiamo spiegato bene cos'era bonifica, no?
No, forse bisogna.
Ah, ecco, siamo partiti in
Siamo
quarta.
andati
Si è
per.
intuito, si è intuito. Beh, quello che intendeva il frate con me e quello che ho proposto io a Marta è questo: darsi un periodo di N mesi, nel mio caso è stato quasi un anno, ti ho detto 9 mesi,
Sì,
un
8,
anno,
9 mesi.
sì, 9 mesi così, in cui le tue relazioni con i ragazzi, nel tuo caso, devono essere senza un secondo fine, cioè senza il fine di fidanzarsi e comunque mettersi il limite di non stare con nessuno, di non fidanzarsi con nessuno, di non baciare nessuno, di non flirtare con nessuno, di non imboscarsi con nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè rimanere in una relazione con l'altro sesso in maniera totalmente pulita, nel senso di pulita, non è che un bacetto è sporco, ma pulita vuol dire trasparente, senza avere mire espansionistiche nei confronti di qualcun altro. Questa è la definizione di bonifica. Anche se ci sta uno che ti piglia, che ti fa arrivare fino a Marte, te lo tieni là. E il concetto fondamentale di questo, per i vari pendolari all'ascolto che aspettano il treno giusto, è che se quello è il treno giusto, stai tranquillo che aspetta. Il treno giusto aspetta, perché soprattutto se non entrarci in relazione intima non vuol dire non crearci una relazione. Questo non, le due cose non è che sono esclusive. Puoi entrare in relazione con una persona e conoscerla bene, anche perché nel percorso di entrare in intimità con un ragazzo o con una ragazza, a mio avviso, senza mio avviso, se è proprio così, sono sicuro al 100% che è necessario un tempo di conoscenza ampio, che duri non qualche giorno, non qualche settimana, ma diversi mesi. Più questo tempo è dilatato e la frequenza è attiva, insomma, vi incontrate, e più questa cosa mette delle radici che vanno in profondità, così che quando ti avvicinerai all'altra persona gli dirai: ma sai, Pino, io penso che io e te andiamo bene, cioè, non, forse potremmo fare qualcosa di più. In quel momento lì tu hai di fronte una persona che ti conosce, sa chi sei, tu conosci lui e hai la libertà di poterti aprire in questo modo qua. E a chi dice: ah, ma se fai così perdi sia l'amore che l'amicizia, è una stupidaggine, perché se sei in grado, cioè se tu veramente sei pulito in questa relazione e ti sei frequentato 6 mesi con Pino e a un certo punto pensi che forse con Pino si potrebbe fare qualcosa di più, fino a quel momento là non ti sei compromesso. Non sei compromesso, semplicemente sei andato da Pino e hai detto: guarda, forse potremmo fare un passo in più, cioè voglio di fare un passo in più, lo vorresti fare insieme un passo in più. Pino può dire sì o no, se dice no, finisce là. Si continua semplicemente la relazione di conoscenza come prima. Poi magari passi ad altri lidi, nel senso che magari piano piano col tempo lui poi troverà la sua strada e tu troverai la tua strada, forse, non lo so, oppure rimarrete amici tutta la vita, non lo so, ma è una cosa dolce. Non è vento di passioni che mi stra, senza di te non posso vivere, tu mi hai detto di no, adesso non posso più vederti. Non è così. Non è così. È veramente. Stai in una botte di ferro, cioè non so come dire. È pulito perché è trasparente. Aspetta, però, perché ho detto queste cose? Ah, perché spiegare la
Spiegavamo
definizione della bonifica. Adesso mi sa che è più chiaro,
più
no?
chiaro, sì.
Scusate che non l'abbiamo detto prima in maniera così esplicita. Le più grandi stai dicendo, le più grandi difficoltà nell'entrare in questo percorso, perché in fondo tu stavi lì nel bosco, segregata laggiù, dice: ma a me chi mi ammazza? Qua la bonifica è la cosa più facile che si può fare.
Sì, pensavo io. Ma allora, la cosa più difficile per me è stata proprio quel discorso di non cadere nel flirt,
L'ambiguità.
nell'ambiguità, sì. Ecco, l'ambiguità è stata la parola proprio più forte dei primi mesi. Perché
Che cos'è per te l'ambiguità? Cosa intendi per ambiguità? Cioè, chiariamo che cos'è ambiguità, perché sai, in questi tempi sembra che che male c'è, sai com'è?
Che male c'è? Che male c'è? Facciamo passare un po' tutto, ecco, questa è un po' la tendenza. Per ambiguità significa che inizi a interagire con una persona, ad entrare in relazione con questa persona senza mettere chiari quali sono le intenzioni, quali sono i limiti, i confini, cioè senza mettere in chiaro le cose, lasciando un po', diciamo, aperto tutto. Che così vediamo come va, qualsiasi cosa succeda, siamo pronti. Un po' questo mi verrebbe da
Hai
definirla.
ragione.
E quindi tu, cioè, io non mi rendevo conto di questa cosa, però più passava il tempo nella bonifica, più capivo che in realtà era la mia modalità con cui mi approcciavo un po' a tutti. Nel senso che, vabbè. Vediamo, questa persona è simpatica, proviamo a conoscerla un po', però poi non riuscivo mai a rimanere nella conoscenza, nel rapporto libero, chiaro, pulito, dove ognuno, cioè, dove ci si conosce per quello che si è, senza secondi fini, senza prospettive, senza aspettative. Io non ci riuscivo mai, cioè, scattava subito il vabbè, però. Visto che è interessante, visto che è simpatico, visto che condividiamo pure la fede, allora dai, vediamo magari. E quindi scivolavo subito senza accorgermene in questa cosa dell'ambiguità. E poi una volta che scivoli nell'ambiguità, poi lì non ti tiri più fuori. Cioè, almeno questa è stata la mia esperienza, perché quando sei scivolato nell'ambiguità è venuta meno la trasparenza, è venuta meno la verità, e quindi poi fai molta fatica a riequilibrare una relazione in modo libero. Sei già mezzo col piede di là, stai con due piedi in una scarpa.
E questo non funziona. No,
No.
e questo sicuramente è un aspetto proprio chiave. Secondo me la cosa che mi colpisce di più di quello che dici tu sono i confini. C'è sta famosa frase di Padre Giovanni, no? Che andò a tirare fuori la paletta e dice: che ci sta fra me e te, o donna, no? Che è una frase del Vangelo. Però questo è ciò che spesso invece non facciamo nelle relazioni. Cioè, quando incontriamo una persona, rimaniamo, cioè, già non chiarire quali sono i confini e fino a dove puoi arrivare, questo, secondo me, crea subito ambiguità. L'altra sera abbiamo visto insieme a mia figlia, mia moglie, così, quel film di qualche anno fa della Rai su Gino Bartali. E ci sta tutta una parte del corteggiamento di Bartali a quella che poi diventerà sua moglie. È stato un uomo profondamente cristiano, fedele, sposato, con i figli e tutto il resto, no? Il giorno dopo io sono sempre stato ciclista tutta la vita, quindi a me mi appassionava l'aspetto sportivo. Invece gli ho chiesto ad Alessandra cosa ti ha colpito più a te. Mi ha colpito la serietà, una serietà che non esiste più, una serietà nelle relazioni che non c'è più, una sacralità delle relazioni che non esiste più. Il modo in cui Bartali, almeno nel film, così ha corteggiato quella che diventerà sua moglie, è di un rispetto, è di un'attenzione, ma anche da marito e moglie, lo vedi che ci sta un'attenzione, un rispetto e anche una certa distanza, che però non è una distanza emotiva. Emotivamente sono uno dentro l'altro, proprio, sono la stessa carne, si vede proprio. Ma c'è una distanza invece di rispetto, cioè comunque c'è la sacralità della tua persona che deve essere rispettata e io non mi posso permettere di, con parole, con gesti, con modi di fare, di allargarmi troppo. E questo aspetto si è totalmente perso e l'abbiamo anche incontrato questo tipo di dinamica anche a Medjugorje, osservando la comunità femminile e la comunità maschile della comunità Cenacolo, in cui quando due della comunità maschile, due ragazzi ci hanno accompagnato alla comunità femminile perché noi dormiamo alla comunità femminile, il rispetto, lo sguardo e anche la distanza proprio fisica degli uomini con le donne e come si parlavano, mi ha fatto tornare indietro a veramente a questi film degli anni 50, perché vedevo che c'era un rispetto dei confini che però era pieno, proprio pieno, pieno di amore, non so come dire. C'era una purezza dello sguardo e delle parole che era una cosa impressionante. Ho detto, ma cavolo, cioè, così si ama, è veramente così. Invece si dà spesso per scontato. E questa cosa qua dell'ambiguità è, innanzitutto, non mettere confini chiari e lasciare porte aperte e insomma, non involontariamente, chiaramente, non rispettare quella sacralità che invece ci
Sì.
deve essere.
Sì. E poi vabbè, comunque io penso che non sia una cosa solo tra maschio e femmina, cioè una cosa che funziona proprio per tutte le relazioni. Anche questo per me è stato un po' una scoperta, nel senso che poi, grazie a questa bonifica, ho rivisto con un nuovo occhio la modalità con cui entravo in relazione in generale, nella vita proprio. E anche questa, cioè, è stata una cosa un po' sconvolgente perché non ti aspetti magari di. Beh,
E cosa hai scoperto?
questa cosa dei confini di cui hai parlato tu è stata una cosa grossa. Per me mettere i confini è proprio una cosa faticosa, con gli amici, con la famiglia, cioè in tutto. Quindi questo è stato il primo grande scoglio e scoperta allo stesso tempo. E poi ho scoperto proprio la bellezza di riuscire ad entrare in relazione piano piano, con fatica, però in un modo nuovo, in un modo libero, semplice lo definirei. Perché il punto è che poi ti rendi conto che con tutta questa ambiguità, con tutte queste mancanza di confini, tutte queste cose, comunque, cioè, sono faticose da portare avanti, cioè non
Li metti
rendono,
insieme i pezzi.
sì, non rendono la relazione piacevole, serena, limpida, cioè è tutto un incastrare di cose, un mantenere un certo atteggiamento, mantenere magari anche una certa facciata perché la persona ti ha conosciuto così, allora ti devi comportare così e questo, cioè, consuma un bel po' di energie e invece, cioè, le relazioni non sono cioè, sono faticose, ma in un altro senso.
Certo.
Cioè, non è che devi tenere insieme i pezzi, cioè vanno.
No, ci sono dei lavori da fare, ma non è che devi appunto tirare impalcature,
Esatto.
facciate, parti da recitare. Una cosa che mi faceva ragionare quello che dicevi è questo, che spesso, secondo me, viviamo di ambiguità e scivoliamo rapidamente in relazioni che valicano i confini, cioè entriamo in compromessi che forse prendiamo compromessi che forse non dovremmo prendere. Che può essere un bacio, potrebbe essere andare a letto, potrebbe essere vedersi di più di quello che è dovuto o rimanere insieme più di quello che è dovuto o permettere di, non so, gesti di affettuosità che forse sono fuori luogo. Secondo me, tutti questi compromessi che accettiamo nascono, mi viene in mente questa cosa, nascono da una paura. La paura di perdere sta persona. E quindi si entra nei compromessi perché dice così me lo tengo buono. Cioè magari non voglio, capito, arrivare fino a là, però magari sto pezzetto lo concedo, sto triangolino lo concedo. E che una volta è un triangolino, una volta è un quadratino, una volta è quello, poi alla fine ti sei un po' fregato. Cioè questo qua è anche, se me la cosa più brutta è sentirsi falsi. Ma non una falsità perché dici una bugia, ma una falsità perché devi reggere, come dici tu, insieme i pezzi. E invece nella purezza, diceva sempre, no, Don Fabio, che cos'è l'acqua pura? L'acqua pura è quando è acqua al 100%, non ci sono altre sostanze all'interno. Ecco, la purezza non è che non devi fare l'amore, la purezza o non devi dare il bacio, la purezza è essere pienamente chi sei, senza mettere altri pezzi esterni. E quindi la donna sposata matura, scusa, pura, è la donna che fa l'amore col marito, mentre la ragazza, l'amica pura, è quella che non si lascia a affettuosità fuori luogo. Affettuosità fuori luogo sono di tanti tipi, potrebbero essere carezze, potrebbero essere abbracci troppo coinvolgenti, potrebbero essere momenti passati da soli in situazioni appunto che scivolano nell'ambiguità. Sono tante le situazioni, adesso non è che uno deve fare l'elenco, però insomma ci sono, no?
Sì.
Cioè, escono fuori, anche perché la carne è debole, insomma, quindi una bella ragazza, un bel ragazzo, è normale che poi le cose piano piano potrebbero evolvere in quella situazione là. Ora, la domanda è, tu hai intuito alcune di queste cose e i mesi sono passati, più o meno, no? Questi che
Sì.
ci eravamo detti. Ora cosa hai intenzione di fare? Cioè, che ci farai con tutto questo?
Bella domanda. Allora, l'intenzione è quella di ricominciare. Ricominciare nel senso di ripartire con un modo nuovo, nelle relazioni in generale, nella vita, e metterle in pratica, perché diciamo che per la prima parte della bonifica sono state più scoprire le cose nella teoria, magari. Un po' qualche occasione c'è stata, però tutto molto nella teoria e tutto molto interiorizzato. Adesso ci vuole la pratica, nel senso provare ad entrare in relazione in questo modo libero, puro, mettendo i confini, con trasparenza. E questa per me è un po' la sfida che vedo. Che desidero comunque al di là poi di quella che poi sarà la mia strada, che non lo so, però il desiderio è proprio di quasi di riprendermi come questa parte di me stessa che è un po' si è persa, ecco, perché comunque anche c'è cioè una cosa che ho scoperto è stata il fatto che queste cose c'erano dentro di me. Però erano state come coperte da tutt'altro. E poi, mano a mano che togli i vari pezzi che non servono, ritrovi la parte essenziale di te, la parte pura, la parte che desidera qualcosa di grande, che non si vuole accontentare del primo che capita perché dai, è carino, perché. In fondo, quel desiderio di pienezza di una relazione comunque c'è. E quel tipo di relazione lì, la puoi sperimentare solo se metti delle basi di un certo tipo.
Questa cosa qua delle basi, delle fondamenta, non ce l'abbiamo mai abbastanza chiaro. Cioè, pensiamo sempre a costruire, no, la cupola, però non ci pensiamo bene a scavare invece sotto in profondità. C'è una frase, no, che mi veniva in mente, classica delle relazioni d'amore, no? Cioè, in amore la cosa più importante è essere se stessi. Questo proprio, no? Non plus ultra dei baci perugina. Però è vero, cioè in realtà, però all'interno del discorso, che anche qua è un discorso complesso, no? Cioè dice, l'importante è essere se stessi, e chi sono io? Cioè, e questo è un po' come dice, sì, fai attenzione, l'importante è che fai l'amore con quello giusto, no? E dice, sì, grazie, se sapevo quello ero giusto, me l'ero già sposato, no? Non c'era manco bisogno di fare l'amore prima. E quindi c'è. Cioè, essere se stessi, stare nella verità è un percorso, cioè, difficile, no? Anche qua nel mio cammino personale il frate mi diceva, tu non sei così, tu sei diventato così. Dico, ma che vuol dire diventato così? Sembra che è diventato un mostro, capito? No, è che appunto per stare a galla nella vita, per affrontare le varie esperienze a casa, fuori casa, il lavoro, lo studio, l'adolescenza, tutto quello che ti è l'infanzia, tutto quello che ti è successo, hai sviluppato delle strategie di sopravvivenza, che grazie a quelle strategie sei ancora vivo. Quindi, cioè, ringraziamo e baciamo a terra per quelle tecniche di sopravvivenza che hai imparato. Ora, il problema è che non stai più in Vietnam, E se tu incominci a lavorare su te stesso, incominci a mettere un pochettino un po' i punti cardinali, a guardare un po' qual è la direzione, e a quel punto ti serve di poter procedere invece in maniera agile, in maniera libera, e capire bene effettivamente il nord qual è. Queste strategie vecchie non funzionano. E questo è super evangelico, no? Non si mette vino nuovo in odri vecchi, non si cuce un vestito vecchio in una toppa nuova perché si strappa quello. Cioè, è così, cioè, è il funzionamento dell'uomo. A un certo punto bisogna mettere la quarta, tra virgolette, no? Che bisogna andare su di giri e effettivamente operare quel cambiamento necessario. Che è difficile,
Sì.
è faticoso e la bonifica è un reset.
Sì, quello secondo me è cioè, un altro pezzo secondo me fondamentale, almeno per me, è stato che grazie alla bonifica ho fatto un reset anche cioè, di questa cosa che dicevi tu, cioè di quello che ero prima. Nel senso che poi a un certo punto tu sei talmente abituato che tu pensi di essere così, punto fine. Cioè, io sono così e quindi non c'è speranza. La bonifica ha attecchito perché poi dentro di me è rinata un po' quella speranza di dire no, però cioè io posso prendere in mano le cose, posso cambiare questa cosa è stata così fino adesso, ma non mi definisce. E l'altro passo è stato anche un po' benedire tutta questa storia, perché ho visto proprio che mentre continuavo a colpevolizzarmi, a pensare no, ma che schifo questa cosa qui, non funzionava niente. Cioè, poi comunque ricadevo sempre nella stessa dinamica, perché era l'unica che conoscevo. Invece nel momento in cui accogli quello che è stato e dici ok, va bene, questo mi ha permesso di stare in piedi fino adesso. Adesso ne sono consapevole che è successo così, bene, però posso ripartire da questo
E andare
e
avanti,
andare avanti.
prendere questo come presupposto di partenza e domandarmi veramente di cosa ho bisogno, cosa desidero e cosa voglio fare. Questa è una cosa grossa, questa è una cosa enorme e che non ci diamo mai sufficientemente tempo per ragionarci su queste cose qua. E invece, appunto, il reset serve a questo. D'altra parte, no, ci pensavo adesso mentre ne parlavamo, quando dici stai troppo tempo su Instagram. Scrollo su TikTok, scrolli troppo. Se ha voglia sforzarti a non scrollare, a non fare, cioè quello che ti serve veramente è disinstallare l'applicazione o passare a un telefono senza applicazioni. Perché operando un reset, questo è quello che vediamo quando si lavora sul di minimalismo digitale e sulle dipendenze tecnologiche. Che il reset è necessario per poter. Non è un'educazione a piccoli passi che si può fare, perché i meccanismi sono già là, sono già in atto, sono già innescati. Quindi è difficilissimo disinnescarli, anche quando parliamo più sullo spirituale delle tentazioni, no? Con le tentazioni non si va mai in dialogo. Quando vedi che ci sta qualcosa che ti vuole tirare giù in una dinamica che sai che ti porta poi a qualcosa di male, non devi entrare in dialogo, devi semplicemente girare le spalle e guardare dall'altra parte, no? E questo è appunto questo famoso reset che si opera appunto nella tecnologia, che si opera nella droga, che si opera in qualsiasi tipo di. In qualche modo anche questa è una forma di dipendenza. È in qualche modo una forma di dipendenza affettiva che non ci fa essere liberi.
Sì, solo che non viene. No, per me la cosa difficile è stata riconoscere anche questa cosa, perché una droga la vedi, qualche altro tipo di dipendenza da digitale o altro, comunque è più
Evidente.
evidente e anche più, come dire, un po' tutti lo pensano che non va bene. Mentre quando si entra nell'ambito dell'affettività, si entra un po' nell'ambito dove è tutto un po' vago, tutto un po' permesso. Sì, vabbè, però dai.
Permesso di
Sì,
nascosto, detto un po' permesso di nascosto,
tutto
ambiguo.
ambiguo, esatto. E questo, cioè, è molto più faticoso, almeno per me, è stato faticoso vederlo, capire che era quello il punto. E poi un'altra cosa che mi veniva in mente è che secondo me comunque la bonifica funziona per tanti ambiti, cioè non solo è proprio un reset, come dicevi tu, che ti permette di ricentrarti su te stesso, qualsiasi cosa stai facendo nella vita, cioè sia che sei entrato e uscito in 10 relazioni, sia che sei da solo da 10 anni. Cioè secondo me funziona allo stesso modo, cioè, è proprio valida per ritrovare te.
Secondo me hai aggiunto un pezzo importante perché la bonifica non è non entrare in relazione, è il
Sì.
contrario, è entrare in relazione con più persone possibili, ma con questa purezza, con questo confine chiaro. Quindi sia chi ha tante relazioni, chi magari non riesce a avere relazioni, spesso chi non riesce a avere relazioni è perché è bloccato perché non si sente in grado di essere magari attraente o non si sente in grado di essere interessante e nella paura dell'ansia da prestazione di essere all'altezza, magari non c'entra proprio in relazione. Invece il reset sta proprio in questo anche, cioè nel dire no, il punto tuo non è che devi portare a casa il risultato, non devi portare a casa nessun risultato, devi semplicemente incontrare una persona, presentarti, dire chi sei e chiedere all'altro chi è e cosa fa nella vita. Basta. E chiacchierare. Poi se escono fuori discorsi interessanti, che si possono condividere, allora si va avanti. Se no, passi alla prossima persona. Ma non perché quella prendi e la butti via, ma semplicemente perché con quella persona non hai trovato un gancio, di interesse, di base comune. A parte le amicizie si costruiscono così. Nel
Sì.
senso, ci deve essere dei tratti comuni che... C'è una cosa interessante che parlavo con mia figlia un po' di tempo fa. Diceva, perché tu sei un eremita, puoi anche stare senza relazioni. Dico, ma io invece ho bisogno di relazioni, quindi chi trovo vicino a me, comunque ci devo, cioè mi piace avere gente. Però poi si lamentava che magari con queste persone non condivideva dei valori più profondi. Allora ha detto, innanzitutto sfatiamo questo mito. Io non sono eremita e a me piace avere relazioni, prima cosa. La seconda cosa più importante è questa, che la prima cosa da fare non è costruire delle relazioni, la prima cosa da fare è capire dove vuoi andare. Quando tu capisci dove vuoi andare, allora poi ti incammini in quel sentiero, con una direzione chiara, una meta chiara. Nel perseguire questa meta chiara, incontrerai i compagni di viaggio che stanno andando anche loro da quella parte là.
Sì.
Magari non è proprio la tua stessa, però è molto simile alla tua. E nel camminare insieme a queste persone vi troverete che co a condividere il pasto, vi troverete a condividere la strada, vi troverete a condividere, capito, il temporale e quindi trovare rifugio insieme. E in questo si creano delle relazioni e poi eventualmente delle amicizie. Cioè, questo è il punto fondamentale. Non è tanto che devi trovare delle persone con cui costruire delle relazioni profonde. No, devi innanzitutto sapere tu dove vuoi andare. Metterti in cammino e poi essere aperto alle persone che incontri, che, spoiler, non saranno quelle che ti aspetti. E
No.
questa è la cosa più fondamentale di tutti, perché stiamo scrivendo un pezzo del libro adesso con Alessandra, no? Ma l'amore può finire, e stiamo scrivendo questo pezzo in cui è un po' per i disillusi, no? Quelle che alla fine queste cose già le ho fatte, non ha funzionato niente, io ho 77 anni e sono ancora single, io così, io così, bla bla bla. E ragionavo, no? Ragionavo tanto su questo aspetto, perché tu puoi anche dire, sì, certo, questo progetto non si è realizzato nella tua vita, ma la tua vita è importante e quindi vale la pena spenderla per qualcosa di grande, e questa cosa è una cosa a cui io credo profondamente, però forse non è sufficiente, perché uno ti risponde, il 82enne ti risponde, vabbè, ma scusa, che io... Dici bene te, no? Che ci vuole a parlare così? Io però quello che avevo nel cuore non l'ho realizzato. Secondo me, quando ti trovi di fronte a quello che avevo nel cuore non l'ho realizzato, la domanda che ti devi fare è: non si è realizzato come se venisse dall'alto? Se non ho incontrato la persona giusta, non ho avuto le condizioni giuste, la famiglia giusta, eccetera, eccetera. Il punto fondamentale qua è fermarsi e domandarsi perché vuoi quella cosa, perché vuoi costruire una famiglia, perché vorresti che si realizzasse questa situazione nella tua vita, a quale bisogno vuoi dare, perché quel bisogno che hai è reale, ma a quale bisogno poi effettivamente no, vuoi nutrire? E una volta che tu fai emergere il bisogno, allora poi vedrai che quel bisogno si può alimentare, si può soddisfare in tanti modi diversi, molto diversi da quelli che hai pensato tu. Quindi il reset, la bonifica, è una porta d'ingresso all'ignoto. E secondo me anche per questo tante persone non hanno il desiderio, il coraggio, la forza di farlo. Perché indubbiamente non è sicuramente una cosa che ti apre... una sicurezza apparente davanti, ti apre un grande ignoto, però un ignoto che se è un po' come il Vangelo di Marta e Maria ti dà una grande sicurezza, perché quando tu ti metti al centro della tua vita, al comando della tua vita, alla fine ti possono buttare tutto addosso, ma tu rimani al centro. Quando invece la tua sicurezza è appesa a cose esterne, relazioni, non so, situazioni materiali, economiche, non, quello che sia, quando quelle vengono a mancare e a cadere, tu rimani perso. Allora, il Signore dice: no, Maria si è presa la parte migliore che non le verrà tolta. Anche nella tua vita ci sta una parte migliore che non ti verrà tolta, che è quella di centrarti pienamente in te stesso e contattare in maniera profonda quelli che sono i tuoi bisogni reali, a cui tu, capito, rispondi con un sogno, con un desiderio. Però il punto è contattare quali sono i tuoi bisogni reali. Cioè, in questa ambiguità, no, di cui parlavamo prima, in questa mancanza di confini, qual è il problema? No? Secondo me il problema è che c'è una paura, no, di rimanere soli. Perfetto. E perché hai questa paura? Da dove viene? Ecco, quando uno va a scavare a queste cose, a tutte queste domande qua, no, anche a chi non riesce a avere relazioni proprio, che non riesce a entrare in contatto, dico, ma come mai hai questa paura di entrare in relazione? Da dove nasce? Da dove viene questa ansia da prestazione, magari, no? O questo senso di fallimento costante che ti permette poi. Cioè, è chiaro che se tu provi un profondo senso di fallimento quando entri in relazione con un'altra persona, che cosa gli stai comunicando? Sono un fallito, non parlare con me, faccio schifo, dammi un calcio nel sedere. E questa cosa alimenta ancora di più
Certo.
tutto questo. Ma ci sono. Io vorrei che. Cosa ti diresti a una tua amica che, non so, ascolta tutto questo e dice: ma sarà vero? Oppure come, dove devo mettere il primo passo? Da che parte lo devo mettere? A una tua amica, che gli diresti?
Ma forse gli direi di pensare proprio a dove sta, dove sei, e chiederti se hai paura. Questa cosa della paura, mentre la ripetevi adesso, mi tornava dentro, che, cioè, il punto è quando tu vivi la tua vita, qualsiasi cosa, in qualsiasi cosa tu faccia, con la paura. E se tu sei guidato dalla paura, secondo me è proprio il primo campanello d'allarme. E quindi, concretamente poi ci vuole un po' di fiducia. Fiducia che puoi fare questo passo. E quella difficile. Non so come si faccia concretamente.
Un modo è guardare a chi intorno a te, magari sta vivendo una relazione o delle relazioni, o un modo di vivere che ti piace di più o che magari vorresti di più, e magari fidarti di quello. Io mi sono fidato del frate, tu ti sei fidata di me, io dico a chi ci ascolta si può fidare del frate, di me e di te.
Sì.
E entrare, darsi un tempo, ecco. e vedere che cosa succede. Io sono sicuro che questo tempo sarà ricco,
Sì.
ricco di benedizioni. Tanto, perché quando metti mano in maniera seria alla tua affettività, il Signore non sta a guardare sicuramente, e veramente il cambiamento, anche se magari apparentemente non cambia nulla, cioè nella mia bonifica non è cambiato nulla per mesi, eh? Cioè non è che sono, capito, qua i fuochi d'artificio sono per il 31 di dicembre,
No.
nella bonifica i fuochi d'artificio sono in sordina, non è qualcosa che, non è un cammino fatto di eventi, è un cammino fatto di silenzio, un silenzio però che scava. Quindi questo è quello che volevamo condividere. Per il resto, grazie Marta che hai accettato questa sfida della bonifica. Grazie che ce ne stai parlando, che stai condividendo, che stai aprendo il cuore su tutto questo. C'è un articolo che tu hai già scritto, appunto, pubblicato nella newsletter qualche settimana fa, che lo trovate comunque sul sito, c'è tutto l'archivio delle newsletter su 5p2p.it. E per il resto, non so se ci sono altre domande, ci sta l'email, scrivi chiocciola5p2p.it e ogni venerdì la newsletter, quindi se non siete iscritti potete scrivere sempre sul sito 5p2p.it e ogni lunedì un nuovo episodio del podcast. Quindi prossima settimana forse ci sarà un altro ospite molto wow, quindi vediamo se riusciamo a registrare sta roba. Va bene ragazzi, la buona settimana. Buon lavoro, buon momento di silenzio con te stesso per poter ricentrarti e per il resto alla prossima settimana. Ciao!
Ciao.